Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati di fatturato dei 9 mesi 2018 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Eccoci, buonasera a tutti, anche se questa volta il relatore teoricamente dovrei essere io, solo anche se siamo tutti e 8 qui in questa sala. Come sempre vorrei ringraziarvi, analisti, diciamo investitori, giornalisti, e spero che appunto state bene. Allora, per noi è sempre un immenso piacere fare queste call. Chiaro, per voi un po' meno perché forse ne ascoltate 5-10 al giorno. Però per noi è un modo per sentirvi e trasmettervi il nostro pensiero sull'impresa, sul mondo, sul momento. Devo dire che questa call per noi è importantissima sempre perché in qualche maniera segna la fine dell'anno in corso. E anche vi diamo la visione per il prossimo biennio. Quindi vorremmo che si svolgesse così. Vi comunicherò i dati forti, vorrei poi parlarvi del 18 perché ormai è diciamo, quasi finito, parlarvi poi del progetto 19 o 20, un po' più dettagliato il 19. Due parole sull'evento stampa molto importante che abbiamo avuto in settembre con 500 giornalisti. Vi vorrei parlare della bella esperienza nella Silicon Valley passata in settembre e poi dedicarci un po' al prodotto e ai mercati. Adesso vado a leggervi il comunicato. Ricavi netti a 422,1 milioni di euro. Più 8,3 a cambi correnti, più 10,9 a cambi costanti, rispetto ai 389,9 milioni del 30 settembre 2017. Crescita dei fatturati in tutti i mercati, Italia più 5,5, Europa più 9,7, Nord America più 3,3, però vi è chiaramente a cambi costanti, vi è un incremento ai single digit. Greater China 29,2 e il resto del mondo 9,5. Aumento in tutti i canali distributivi. Retail più 6,8, monomarca wholesale 11,2 e multimarca wholesale 9,5. Così io scrivo e così commento. Il 2018 si avvia alla sua parte conclusiva. E con nostro grandissimo piacere si conferma l'ulteriore crescita in termini di ricavi e di marginalità a doppia cifra, ma anche e soprattutto di posizionamento e credibilità del brand. Questo ci piace molto. L'andamento delle vendite delle collezioni invernali in essere, veramente molto molto positivo, e l'apprezzamento registrato per quelle della prossima primavera-estate, anche in termini di raccolta ordini, ci inducono ad immaginare un 2019 con una ulteriore crescita a doppia cifra. Siamo da poco rientrati da diversi viaggi per il mondo e siamo ritornati con una rinnovata grande fiducia per il nostro paese. All'estero è ancora molto forte l'ammirazione per la nostra cultura, per i nostri manufatti, per la nostra capacità di trovare la parte migliore, il bello delle cose. Per la nostra impresa sarà sempre più importante mantenere la qualità dei prodotti al livello che il mondo si aspetta da noi. Sarà questo il futuro della nostra impresa, preservare quell'armonia tra luoghi e persone che ci contraddistingue, mantenere saldi quella creatività, artigianalità e discursività che osservatori e clienti ci riconoscono. creare collezioni fresche, moderne, contemporanee, di alto, anzi di altissimo livello, che rappresentano la vera essenza del lusso. Passiamo adesso al 2018. Possiamo chiaramente quasi considerarlo finito e lo immaginiamo un anno che chiamiamo record. Benissimo il fatturato a due cifre, benissimo l'EBITDA, stimato più che proporzionale, e così per l'utile. Ma soprattutto parlerei e metterei il gusto contemporaneo del brand, ed in particolare qui la collezione uomo, di cui ve ne vorrei parlare dopo, perché l'uomo, la collezione, le collezioni hanno bisogno di grande modernità. Adesso parliamo del biennio 19-20 nel suo complesso. Per il 2019, vedendo il sell out dell'inverno qui in essere e gli ordini che abbiamo in casa, molto molto buoni, uomo-donna, immaginiamo anche per l'anno prossimo, per l'anno a venire, una sana crescita a due cifre. Il giudizio della stampa specializzata, vi devo dire durante Milano, sia dei nostri multibrand sulle collezioni è stato davvero molto molto positivo. Quindi in qualche maniera sapere che per il prossimo anno, per la prossima primavera-estate, avremo collezioni gradite nei nostri negozi ci fa lavorare con più serenità, senza dubbio. Adesso però dobbiamo farle belle quelle dell'autunno-inverno e siamo in pieno lavoro. Però mi piace dirvi che ad oggi ci piacciono e questo è il primo grande traguardo. È vero che se piacciono a noi non è detto che piacciono ai clienti, però insomma, quando il giudizio è unanime in partenza c'è qualche possibilità in più. La sana situazione patrimoniale, che abbiamo all'incirca la metà del fatturato, e la posizione finanziaria netta ci fanno lavorare con tranquillità e ci danno la possibilità, se volete, di seguitare ad investire per la stessa crescita, sviluppo della nostra impresa. Per questi due anni a venire immaginiamo un biennio di investimenti che possano oscillare tra il 7 e l'8% del fatturato. Guardate, io credo che non vi è più dubbio che tutto il mondo della rete abbia fatto sì che tutto in qualche maniera si consuma rapidamente, no? Molto rapidamente. E quindi per essere contemporanei sui negozi, sugli showroom, i showroom devono essere freschi e anche le nuove tecnologie, io dico, devono essere modernissime. Guardate, arrivi in uno showroom, fotografi la collezione, ma mentre fotografi la collezione, fotografi l'arredamento dello showroom. La seconda stagione, se tu arrivi, rifotografi la collezione e lo showroom è sempre lo stesso, non voglio dire che la collezione si invecchia un po', però è meno fresca. Quindi dobbiamo accettare, tutto è veloce, vuol dire che i cambiamenti devono essere molto molto rapidi. Due parole su questo bel evento che abbiamo avuto il 4 settembre, vi dico solo che prima del 4 settembre ho fatto 129 interviste, non so se si può dire questa espressione, ma mi sono anche un po' rincoglionito, perché questo è come quando sono venuto la prima volta alla settimana del roadshow, no? Che tu ogni giorno devi dire la tua storia, e vi dico una cosa carina, una delle ultime mi ha detto: Brunello, ma lei può raccontarmi com'è nata l'impresa? Io mi sarei sparato, vi dico la sincera verità. Però è stato un evento molto importante. Perché vi dico questo? Perché abbiamo avuto a Solomeo 500 giornalisti da tutto il mondo e abbiamo mostrato loro i nostri luoghi di vita e in qualche maniera di lavoro, no? Abbiamo mostrato loro il restauro del borgo e della periferia, che come voi sapete è stata fatta ad opera della fondazione, mi raccomando, questo non è stata fatta ad opera della SPA di cui voi siete analisti e o investitori. E non v'è dubbio che siamo in un momento dove il grande tema della sostenibilità è importantissimo. Se ne parla in ogni meeting un po' dappertutto. Noi onestamente questa sostenibilità ci piace chiamarla anche umana sostenibilità, no? Perché la verità è che se gli esseri umani si trovano bene al lavoro, forse il loro tasso di creatività è leggermente più alto, no? Poi c'è il grande tema della rete. Guardate, è stata una settimana bellissima. Sono stato ospite a San Francisco nella Silicon Valley. Diciamo, ho debuttato con quel bellissimo meeting che il mio amico Mark Benioff fa con Salesforce. Sono stato alla Apple, bellissima, devo dire la verità, una fabbrica bellissima. Abbiamo pranzato lì, vi dico una cosa carina. Eravamo, mi dicevano più o meno dai 5.000-6.000 persone. Mi ha fatto un po' impressione una cosa, che ridevano poco questi ragazzi, età media 27-28 anni, così mi dice il nostro stimato Eddie. Sono stato da Jeff Bezos, che mi voleva conoscere, quindi è stata una bella conoscenza. Abbiamo discusso 2 ore in estrema serenità e questo mi ha fatto molto piacere. E poi però sono stato a visitare anche 3 aziende un po' più piccole, ma molto affascinanti. Perché vi dico affascinanti? Perché tornando a casa, questa esperienza indimenticabile ci ha dato la possibilità di riflettere sui grandi temi della rete e come evolve l'umanità. Guardate. Quindi siamo tornati, abbiamo discusso e siamo sempre più convinti che dobbiamo avere tecnologie super sofisticate. E questo è importantissimo. Tanto è vero che spendiamo abbastanza soldi. Sul tema digitale, e poi queste tecnologie, vi dico la verità, a distanza di 6 mesi diventano automaticamente vecchie. Però si vede la differenza fra una tecnologia contemporanea e quella magari di 4-5 mesi fa. Sul tema digital in generale siamo molto molto soddisfatti. E ora abbiamo il nostro e-commerce che voi sapete da ormai 2 anni quasi, a gennaio, e stiamo studiando per entrare in Cina dove pensiamo che verso metà del prossimo anno di appunto entrarci, perché voi sapete che le regole sono leggermente diverse. Adesso vorrei parlarvi un po' dei mercati. Un po' tutti, abbiamo passato 2 mesi nei vari mercati del mondo e questo è un po' tipico per noi, avviene diciamo fra settembre e ottobre. E alla fine abbiamo fatto una grande riunione e abbiamo deciso di seguitare a considerare i mercati domestici, consentitemi, anche l'Oriente, la Cina, anche se a volte le loro regole non sono proprio domestiche, no? Però questo fa la differenza. Io sono andato in Cina per la prima volta 30 anni fa, conosco questo paese e mi piace che i nostri ragazzi vadano lì con una visione totalmente diversa di questo popolo. Perché vediamo in questi paesi, considerate che questa parte del mondo sono 4 miliardi di esseri umani, dove la nostra azienda oggi fa praticamente, devo dire a occhio, neanche il 14-15% di fatturato, quindi io credo davvero che abbiamo grandi possibilità per il futuro a venire. Abbiamo l'impressione che vi sia un'attrazione speciale per certi prodotti, guardate, questo è un po' in tutto il mondo, prodotti di altissima qualità, artigianalità ed esclusività, e anche provenienti in questo caso dal nostro paese, che rappresenta, almeno per la nostra idea, il vero lusso. È chiaro che tutto deve essere affascinante, il visual merchandising affascinante, i venditori gentili, giovani affascinanti, contemporanei e specie, guardate, nel mondo uomo, dove questi venditori con un certo fascino ti devono mostrare il gusto speciale e ti devono far sentire giovane. In questo periodo, diciamo, si è discusso molto negli ultimi tempi della Cina, no? Ecco, prima di tutto però noi vorremmo evidenziare che non abbiamo avuto nessun riscontro di rallentamento o cose simili. Anzi, è un po' l'inverso. Quando si torna da questi viaggi si vedono come cambia il mondo. Ogni 6 mesi non si riconoscono queste grandi città, torni a casa e torni a casa con un certo fascino, no? Questo mondo per noi oggi, per la nostra impresa, è un piccolo mondo, ma che pensiamo che sarà per moltissimi, compreso noi, il mercato del futuro. Per dimensioni, per conoscenza del brand. E guardate, io sono stato sempre innamorato di questo popolo, perché è un popolo connesso sì molto da una parte, ma i cinesi sono i progenitori della civiltà, no? Quando nel mondo occidentale nasceva 700 anni prima di Cristo Roma, la Cina già poteva vantare secoli di raffinata civiltà. Quindi io credo che questo onestamente possa essere il secolo della Cina, no? Come il secolo passato è stato il secolo dell'America, il secolo ancora prima il secolo dell'Europa. Adesso non voglio fare grandi considerazioni, ma è una cosa importante. Ecco, vi volevo dire una cosa abbastanza carina. Oggi il nostro fatturato è 50% monobrand e 50% multibrand. Vorremmo seguitare a crescere nei due canali in proporzioni, diciamo, quasi uguali. Ma la cosa importante è questa. Nel monobrand, che rappresenta il 50, il 47 è fatto dal fisico e il 3 è fatto dalla rete. Nei multibrand è un po' la stessa cosa, il 47% è dai negozi fisici e il 3% è dai negozi wholesale in rete. Considerate esempio Net-a-Porter, Mr. Porter, My Teresa, che li conoscete, sono davvero multibrand molto molto speciali. Ecco, noi crediamo che vi sia una crescita di multibrand in tutto il mondo. Esempio, per esempio in Cina noi siamo passati da una decina di clienti 3 anni fa, 4 anni fa, adesso ne abbiamo 35 bellissimi in poco tempo. Come secondo me ci sarà una crescita importante in rete di anche piccoli multibrand, diciamo dei piccoli Net-a-Porter, dei piccoli Mr. Porter, ma questo secondo me è la crescita costante. Quindi, così come il monobrand può crescere nel fisico e nella rete, secondo me nel complesso ad oggi stimiamo una vendita in rete globale del 10%. Ecco, prendetela un po' così, perché noi avendo il 50% di multibrand non conosciamo fino in fondo la loro percentuale in rete, quindi diciamo che del nostro fatturato il 10% è fatto in rete. Alla fine quindi immaginiamo una crescita negli anni abbastanza equilibrata tra monobrand e multibrand. E adesso per ultimo vorrei parlare un po' del tema importantissimo secondo noi, il tema uomo. Guardate che questo è un grande tema. Crediamo che questo mercato potrà avere un'evoluzione importantissima, perché chiaramente non parlo io di quest'uomo fashion che si dice che rappresenta il 15%, ma mi riferisco a quella parte che si dice che rappresenti l'85% del modo di vestirsi, del mercato, no? Chiamiamolo che è il mercato dell'uomo d'affari contemporaneo. Perché questo mercato si divide in una in qualche maniera abito, diciamo vestito da business, e sportivo chic. È chiaro che la percentuale di business è molto molto alta. Anche perché se comprate un abito spendete $4.000, per essere vestito sportivo chic, magari con un jeans, una camicia e un giubbino, spendi la metà. In questo mondo, secondo me, di abiti, adesso non me ne vogliano alcune, mi raccomando, vi è sicuramente la necessità di avere nuovi brand, freschi, giovani, un po' più affascinanti. Dopo forse potrei dire anche un 30 anni, governato dagli stessi brand, e a volte anche il brand un po' non solo il gusto, ma diciamo annoia un po'. Vi faccio perdere 30 secondi. Quando ero ragazzetto, io facevo l'indossatore interno alla LS. Per i giovani non la conosco, nemmeno giovani, forse qualcuno si ricorda che era la numero uno al mondo di tennis e di sci. Facendo io l'indossatore interno, seguivo tutte le collezioni e tutte le presentazioni di collezioni. 1978-79, numero uno al mondo, l'etichettina che si portava, il logo che si portava nel petto, era una mezza palla di tennis e andava a ruba. Dopo un paio d'anni, all'improvviso, nessuno più voleva LS. E mi ricordo il mio stimatissimo proprietario Leonardo Servadio, ero ancora ragazzetto, mi diceva: Brunello, vieni a vedere questa collezione, ma che cosa c'ha? Che mi dicono che non è più un granché. E io gli dissi: caro amico mio Leonardo, lo sai che cosa non è il logo? Se tu a questa collezione gli cambi il logo, questa è bella. Quindi fu per me una bella esperienza. Allora, tornando agli abiti, pare che tra questi brand nuovi negli abiti, gli esperti considerano anche noi, e questo un po' ci fa onore. D'altra parte ci fa capire anche la grande possibilità che abbiamo per il futuro negli abiti da uomo. Abbiamo iniziato con una sartoria al paesino qui a Solomeo, la chiamiamo Sartoria Solomeo, e facciamo capi su misura. Questa è partita un po' nei primi 25 importantissimi clienti al mondo, no? E come funziona? Facciamo conto Milano. C'è un giovane sarto, e questi giovani sarti, molti arrivano dalle scuole che voi avete visto. Entra, ti consiglia. Che cosa ti consiglia? Ti consiglia qualche cosa su misura, ma con un gusto contemporaneo. Quindi, come se tu vivessi una piccola esperienza, quindi l'obiettivo di vestirti, perché questo è un grande tema. Se tu hai 50 anni o 45, magari hai un sarto di 35 anni, è un po' più facile che ti fai in qualche maniera affascinare dal modo come te lo presentano. Quindi noi vorremmo provare a vestire dei giovani benestanti, perché chiaramente producendo in Italia i nostri costi e prezzi li conoscete. Diciamo che può avere 30-40 anni, ma che si vuol sentire giovane quando mette l'abito, perché per natura so che vi faccio perdere tempo, ma l'abito non ti fa giovani per natura, è così. Mentre il sabato e la domenica, quando ti vesti in un modo sportivo e raffinato, sei un po' più grande, chiaramente automaticamente metti una sneaker, un jeans, un giubbino e una felpa, e automaticamente 5 anni meno li puoi dichiarare, no? Questa è la verità. Allora, per concludere, che mi manca solo un minuto, vorrei in qualche maniera ribattervi i fondamentali. Crediamo fortemente nel lusso assoluto, guardate. Crediamo nel Made in Italy. Crediamo nell'altissima artigianalità. Quindi non siamo preoccupati un giorno chi produrranno questi prodotti, perché ce ne sono molti. Crediamo moltissimo nell'esclusività. Io non voglio fare lo snob, vi dico sempre la stessa cosa, ma io non voglio comprare prodotti troppo distribuiti. Crediamo nel rinnovamento dell'abito da uomo. Crediamo anche che i negozi debbano in qualche maniera rappresentare una sorta di casa dove ti accogli, dove respiri l'atmosfera del brand. Diciamo che queste condizioni di lavoro e questa idea, questa concentrazione, ci permette di lavorare sulle nuove collezioni, in questo caso inverno 19, in serenità. Però anche con la consapevolezza che ogni giorno, secondo noi, secondo me, è compito di ognuno di noi di provare ad essere creativi. E questo non solo nella parte stilistica. Per essere creativo deve essere aperto, secondo me, secondo noi, ma deve anche avere il coraggio di ascoltare molto, perché ascoltare, specialmente quando hai successo, è sempre leggermente più difficile. Grazie infinitamente, forse sono stato leggermente lungo, ma mi piaceva ribattere i fondamentali dei multibrand, della qualità, del lusso. Grazie di cuore, sono qui per tutte le domande. E indipendentemente da questo, telefonateci, venite a trovarci senza nessun problema, siete i benvenuti.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è dalla conferenza in inglese da parte di Marianna Horn Berenberg. Prego.
Sono Marianna di Berenberg. Ho due domande.
Sì.
Quindi l'andamento del mese di ottobre in Europa, ma anche per la Cina, che tipo di consumatore è tipico in Cina? L'età, eccetera, e neanche negli ultimi anni che tipo di consumatore c'è stato?
Ottobre in Europa, giusto? Sì.
In Cina.
Qual è il consumatore? L'età del consumatore.
E poi anche, sulla profittabilità, sulla redditività, l'impatto che ci potrebbe essere su un eventuale hedging.
Che hedging?
Dalla copertura.
Perfetto, chiarissimo, scusate, ma il mio inglese a volte non è mai granché. Allora, per quello che riguarda la copertura, come sempre copriamo il giorno del listino tutto, quindi noi non abbiamo nessun rischio né in positivo né in negativo sul conto economico, ma questo l'abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato la nostra attività 35 anni fa, coprivamo i marchi tedeschi che allora erano sempre in crescita e mi ricordo che un direttore di banca mi disse: ma perché lei copre i marchi tedeschi che crescono sempre? E io dissi: perché noi vogliamo un utile industriale, questo non cambieremo mai cultura, non vi aspettate da noi né positività né negatività. Per quello che riguarda l'età dei consumatori, è chiaro che tutto ciò che è in Cina è un po' più giovane, perché sono più i giovani attratti dal fashion che magari i meno giovani. Quello che riguarda un po' l'Europa invece è un po' diverso, perché l'Italia piuttosto che l'America, anche un bel sessantenne, una bella sessantenne, tendono a vestirsi in una certa maniera. Quello che mi sembra interessante, chiaramente anche il nostro mondo, che vadano alla ricerca di capi unici, di capi di alta qualità, di altissima artigianalità. È chiaro che qui io tiro l'acqua un po' al mio mulino, ma noi produciamo questo. Io credo sempre che, guardate, c'è una bella espressione di Ovidio a un certo punto, leggevo ieri, è molto affascinante, va riportata anche nella moda. Ovidio dice che fa la differenza fra coloro che erano vestiti bene e coloro che erano vestiti meno bene. Si vedevano i benestanti dai poveri, i benestanti anche da coloro che si erano arricchiti un po' così. Questo valeva 2000 anni fa come vale oggi. Quindi io torno a dire che il lusso deve essere qualcosa di molto, di un po' esclusivo. Nel complesso troviamo l'atmosfera per il lusso molto molto interessante. Alla fine rispondo dicendoti che penso ancora una volta che per quello che riguarda il futuro ci dovrebbe essere in qualche maniera due strade. Da una parte prodotti sempre a minor costo, molto molto distribuiti, prodotti in qualsiasi parte del mondo, da un'altra parte prodotti riconoscibili a prezzo alto, prodotti in luoghi dove magari in questo caso come può essere l'Italia in certi paesi. Quindi abbiamo avuto un ottobre, un inizio novembre, anche se devo dirvi la verità che io sono, mi preoccupa sempre meno il mese, mi preoccupa molto la stagionalità, perché quello che conta per noi è come va l'autunno-inverno che parte 1 luglio e finisce dicembre, come va la primavera-estate che parte il 1 gennaio e arriva al 30 giugno. Nel complesso noi siamo molto soddisfatti. Certo che bisogna avere visual bellissimo, venditori affascinanti e collezioni bellissime, e questo è il grande tema. Come possono essere collezioni sempre belle? Grazie.
Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è di Alberto Dagnano, Goldman Sachs. Prego.
Buonasera Brunello, buonasera al resto del team. Sì. Avevo qualche domanda.
Sì.
Partirei dalla prima sul progetto sartoriale, se avete intenzione di estenderlo dalle prime 25 boutique iniziali, oppure se per qualche motivo di vuoi personale, profittabilità oppure esclusività non siate interessati a estenderlo oltre questa dimensione.
Perfetto, perfetto.
La seconda domanda è, era interessante in un momento in cui il casual wear sembra prendere quote di mercato dal formal, la vostra enfasi sul rinascimento dell'abito da uomo. Quindi volevo sapere se vedete cambiare lo split di prodotti tra casual e formal, diciamo, nell'uomo, e se l'online e la vostra fiducia su questo canale abbia un impatto, perché immagino online si venda di più il casual. E poi l'ultima domanda è sulla CapEx al 7-8%, se sia quanto sia temporaneo o quanto sia a livello di CapEx o anche a livello di OpEx, affitti e altri costi, quanto sia aumentato il costo di fare business nel lusso, perché è qualcosa che penso stiamo osservando su tutti i player del settore. Ecco,
Allora,
grazie mille.
sì, parto da questa ultima. Ma questo 7-8% io credo che sia leggermente aumentato, non tanto gli affitti, che dalle nostre ricerche ormai gli affitti sono altissimi, ma non possiamo dire che sono in crescita. Però almeno per noi incidono 12 o 13% quando incidevano 9-10%, no? Questo è. Però credo che per fare lusso vero e la rete abbia reso tutto molto veloce, come dicevamo prima, significa che lo showroom deve essere ogni 6 mesi nuovo, il negozio lo devi rinnovare, se prima lo rinnovavi ogni 5 anni, probabilmente adesso ogni 2 anni devi fare un bellissimo lavoro. Quindi questo è un po' più costoso, ma non sotto il profilo degli affitti. L'online credo, sai, l'online serve anche per far vedere il prodotto. Poi magari sei a Los Angeles, vieni in boutique e vai dal sarto di Los Angeles, quindi molto molto interessante. La sartoria. Allora, è chiaro che siamo partiti con 25, con tutti i sarti molto giovani. La nostra idea è di ampliare praticamente, un giorno arrivare ad avere in tutti i negozi il sarto. Però la partenza è fondamentale perché tu devi avere un sarto giovane, perché è solo se è giovane può comprenderti il modo come puoi farti un abito in una certa maniera. È arrivato un cliente importante, età media 48 anni. Ma ha detto: ho 21 abiti, mi guardi questo ultimo abito? Allora io ho detto: beh, te lo stringo io in una certa maniera, ti accorcio un pochino il pantalone, piccoli dettagli. È tornata a casa e mi ha detto: mia moglie mi ha detto che i 21 abiti che io ho li devo buttare e ne devo comprare nuovi. Dico: questo intanto non è male per noi, però significa che se tu ti senti molto giovane, come dicevamo prima il sabato e la domenica, è chiaro che lunedì non rimetti un abito classico, magari anche di un brand classico, perché non sottovalutiamo questo, eh. Quindi è molto importante, vorremmo un giorno ingrandirlo e io credo moltissimo in questa parte di uomo, perché è vero che c'è questo sportivo chic, ma per tutti coloro che hanno soldi. Il lunedì non è che tu puoi andare al lavoro sono stato da Jeff Bezos e mi ha detto: mi piacerebbe che tu mi consigliassi 3 o 4 outfit in una certa maniera, parliamo di quel mondo lì. Lui era vestito con la sua camicia carina, la nostra camicia, una bella giacca carina, un pantalone carino, un paio di scarpe carino, l'unica cosa che non aveva la cravatta, però non mi ha ricevuto a casa con una felpa. Un altro periodo avrebbero avuto la felpa, e poi concludo, ma questo vale per tutti. Abbiamo fatto una cena importante con 19 ragazzi nella Silicon Valley, 19 miliardari. Tanto tu, no, è carino perché miliardari. Sapete che avevano tutti la giacca? Mai io avrei immaginato che fossero venuti con la giacca. Quindi vuol dire che l'uomo sta leggermente cambiando, però la giacca deve essere chic, deve essere vicina al corpo, deve essere un po' affascinante. E questo te lo può consigliare un giovane, perché non te lo può consigliare un sarto settantenne, diciamoci la verità. Io ho 65 anni, se ti consiglio qualcosa tu lo prendi in una certa maniera, se te lo consigli a un ragazzo di 40 anni tu, Alberto, puoi anche rimanere affascinato. L'ho fatta un po' lunga, però sono 3 o 4 temi molto forti. Grazie Alberto.
Grazie a te Brunello, buona serata.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Quindi, se non ci sono domande, io vi ringrazio immensamente, mi raccomando, ci terrei molto. Ah, scusate, sì, se ce n'è una mi dice Pietro.
Sì, chiedo scusa, la prossima domanda è di Francesca di Pasquantonio, Deutsche Bank. Prego.
Sì, ciao Brunello, buonasera.
Ecco la Franceschina, ciao Franci.
Tutto bene, ma no, adesso vi deludo con la mia domanda molto
no,
banale.
No, non ti preoccupare.
Volevo, dopo aver parlato dei massimi sistemi, volevo solo sapere come si è comportato il like for like nei vostri negozi nel terzo trimestre.
Ma devo dire che sta scorrendo, Francesca, molto bene, con una differenza. Io dico sempre attenzione ai like for like, perché c'è un like for like dei prodotti senza logo e dei like for like dei prodotti con logo, questo è sicuro. Quindi questa è una cosa molto importante, una divisione che viene più da chi conosce cioè da chi produce moda come noi, che magari da voi che fate un altro mestiere, no?
Certo.
Quindi questo è importantissimo. Noi siamo particolarmente contenti. È chiaro, Franci, che il negozio deve essere, i venditori devono essere giovani, carini, dolci, chic, educati, tu ti siedi, ti fanno bere qualcosa, ti consiglia, da donna, ma specialmente da uomo, Franci, specialmente da uomo. Questo è un grande tema e io non voglio accettare quando qualcuno dice che l'uomo è in calo, in difficoltà. Non è vero niente. Perché tutti quelli che conosco io si fanno fotografare 2 o 3 volte al giorno, postano e vogliono essere vestiti nel miglior dei modi. È che hanno bisogno di un prodotto dove la moglie gli dice: ma tu devi essere un po' più fresco. E per natura, Francesco, quando tu metti un abito, se non hai messo in una certa maniera non sei freschissimo. Ecco la verità.
Allora guarda, mi aggancio e faccio anche una seconda domanda.
Sì,
volevo capire
sì.
Com'è cambiato negli ultimi 2 o 3 anni il modo di acquistare, perché appunto so che per voi è comunque molto importante l'acquisto fatto fuori dal negozio, i trunk show, le vendite dirette da parte dei vostri venditori in ambiente che non è proprio il negozio.
Ma...
E quindi volevo capire se questa è una tendenza che continua in modo più o meno marcato.
Ma diciamo, vendita fuori del negozio, io Francesca non direi noi, dico che dentro il negozio o nell'e-commerce tu chiaramente ci deve essere qualcuno che mi sa consigliare. Questo è il grande tema, no? Intanto abbiamo a che fare con tutte persone ricche, perché noi dobbiamo vendere a ricchi e hanno bisogno di sapere. L'altro giorno sono stati a cena a casa mia 10 kazaki. Ma hanno detto una cosa carina, sono ricchissimi questi, jet privato, bla bla bla, Stai Brunello, devo dire che intanto mi ha invitato a casa tua e questo ci fa molto piacere perché io non sono andato mai a casa di qualcuno se non negli alberghi 5 stelle, 7 stelle. E qui torniamo al rapporto. Poi mi dicevano, no, erano 6 uomini con 4 mogli, mi dicevano ma questa giacca io la posso un po' stringere per essere un po' più fresco, non c'è niente da fare, però hanno bisogno di qualcuno che lo consiglia. Tu non mi puoi, nessuno mai mi può far capire che io vado lì, sono un uomo, che non sono nella moda e devo scegliere fra 500 tessuti per farmi l'abito. Ma io non ci capisco. Io voglio un sarto giovane chic che mi dice quest'anno ti fai un bel gessato perché è l'anno del gessato, l'anno scorso ti sei fatto un principe di Galle. Quelli che noi vogliamo considerare, diciamo, consiglieri amabili. Sai quante mogli dei ricchissimi abbiamo che ci chiedono puoi aiutare mio marito a vestirlo in un modo leggermente più fresco? È chiaro, ti deve ispirare colui che ti pone la merce, questa è la verità.
Certo.
Io parlo specialmente da uomo francese, perché l'uomo è più delicato, la giacca da uomo è la giacca. Capisci? Oggi abbiamo fatto una discussione su un centimetro più lunga e un centimetro più corta, e voi invece, per voi donne, è tutto totalmente diverso, no? Invece l'abito di 2 anni fa è l'abito da uomo di 2 anni fa è diverso da quello da oggi, è più corto e si vede che non sei contemporaneo. Ecco, ecco perché ti dico che l'uomo secondo me ha moltissime possibilità.
Benissimo.
Specialmente di quelli tutti che hanno quella marea di abiti. Abbiamo possibilità di vendergli abiti, sono ricchi, abbiamo possibilità di vendergli abiti contemporanei.
Ok.
Grazie Franci, grazie di cuore. Spero di essere stato esaustivo, eh?
Certamente, grazie.
A te.
La prossima domanda è di Paola Carboni, Equita SIM, prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Eccoci qua Paola, buonasera a te.
Buonasera, la mia domanda riguarda l'online, a cui si è accennato più volte, in particolare mi sembra di aver capito, si è citata una percentuale del 10% che, se ho ben capito, può essere un obiettivo futuro rispetto al 6% che rappresenta oggi l'online per voi sul totale.
Fino in fondo in questo senso, il nostro online vale 5-6%, noi che facciamo multibrand stimiamo l'online globale dei nostri multibrand, ma è una nostra stima, intorno al 10%, quando veniamo a Neiman Marcus, a Harrods, pensiamo che il loro online ci porta a far sì che il brand ha un online del 10%, ecco da dove deriva quello.
Ah, ho capito.
Il totale.
Sì.
Il totale. Ma io credo, guarda Paola, noi abbiamo fatto dei immensi investimenti e abbiamo delle strutture, anche siamo pronti anche se l'online raddoppia anno per anno, perché secondo me nessuno sa dove va. E noi volevamo creare delle strutture dove siamo pronti, Paola, questa è la verità. Qualsiasi cosa succede nell'AI, noi abbiamo spazi e tecnologia. Perfetto. Questo siamo sicuri.
Sì, in realtà
oggi... Sì, ho finito.
Scusi, no, non volevo interromperla, pensavo avesse finito. Prego,
no,
prego.
Ho finito.
Poi vado... La mia domanda era comunque, diciamo, a partire dalla premessa che appunto avevo fatto un po' di confusione, ma mi interessava capire la vostra strategia sull'online multimarca, cioè...
Questa sicuro.
Nel senso che mi chiedo se, alla luce del potenziale che vedete, da parte vostra dobbiamo pensare che in futuro aumenterà per esempio il numero delle controparti
clienti
multimarca online,
sicuro,
esatto,
sicuro.
O che l'offerta, che so, il numero di referenze online anche sul vostro sito aumenterà rispetto al fisico, ecco, questa era un po' l'idea. Se, diciamo,
allora,
oltre alla crescita del mercato sottostante c'è anche un approccio più aggressivo da parte vostra in futuro?
No, ma diciamo, aggressivo noi non lo utilizziamo questo, ma io Paola torno a dire, noi oggi per esempio nei multibrand il 3% di online lo fanno Net-a-Porter, Mr. Porter, My Teresa. Io credo che ci sono una marea di piccoli multibrand che acquistano da multibrand in rete. Ecco dove io dico che ci sarà una crescita di multibrand in rete che cammina di pari passo dal multibrand fisico. Cioè io non posso non immaginare che in Cina fra 5 anni non ci sono 300 negozi bellissimi multibrand fisici. Non posso immaginare che fra 4-5 anni non ci siano 3 volte o 4 volte bellissimi negozi in rete, devo dire del tipo di Net-a-Porter, Mr. Porter, My Teresa, che consideriamo bellissimi, anche se più piccoli, Paola, capisci? Quindi c'è una crescita pari pari, questo sì.
Ok, perfetto, grazie.
Grazie.
La prossima domanda è dalla conferenza in inglese da Antoine Riou, Société Générale. Prego.
Buonasera,
sì.
Ho 2 domande. Lei ha visto che ha detto che c'è stato un rallentamento in Cina, vedo che magari c'è stato un rallentamento nella Greater China, quindi non so se magari quando ha fatto questo riferimento si riferiva alla Mainland China rispetto a Hong Kong.
Scusa, io non ho detto nessun rallentamento in Cina, noi non abbiamo visto nessun rallentamento in Cina, l'importante è questo, io non ho detto ho visto un rallentamento in Cina, ho detto non abbiamo visto nessun rallentamento in Cina, Antoine, è importante questo, quindi se ti ho interrotto solo perché ciò che ho detto è l'inverso. Però posso spiegarti altre cose, Antoine, non c'è problema, L'unica cosa che non ho detto che ho visto un rallentamento in Cina, ho detto che non abbiamo visto nessun rallentamento.
No, era proprio questa la mia domanda, perché se si guardano le cifre nel terzo trimestre c'è stato un piccolo rallentamento nella Greater China rispetto alla metà, alla semestrale, per questo la domanda, c'è stato un po' di rallentamento, volevo capire perché.
Ah sì, ma questi sono rallentamenti che vanno da 29 a 32%, io questo qui onestamente non li considero rallentamenti di nessun genere, questa è la cosa importante. Sono talmente numeri piccoli, talmente piccoli che basta che tu vendi 2 capi in più il fine mese, una consegna o il sale in più e in meno, oscilla, ma noi non abbiamo visto nessun rallentamento, né di gusto e né di richiesta.
Benissimo, tutto chiaro. La mia seconda domanda,
sì,
sempre sulla Cina, potrebbe in futuro lavorare con Alibaba per esempio o altre piattaforme simili?
Noi adesso sono un mesetto che stiamo cercando il partner per andare in Cina, il partner e-commerce per andare in Cina, no? Perché ci vuole un partner lì, e stiamo valutando chi sarà il partner, questa è una cosa molto molto importante. Io sostengo sempre che dobbiamo scegliere tutto ciò che è lusso assoluto vero, questo è un po', e in questa espressione di lusso c'è un po' di movimento, no? Ecco, quello sì, però adesso non posso dirti oggi se sarà Alibaba, ma dirti che sceglieremo qualcosa che contempli la parte alta del lusso.
Benissimo, grazie.
Grazie a te, grazie di cuore. Finito. Allora, se non c'è altro, grazie, spero di essere stato esaustivo, qualsiasi cosa telefonate a me, a Pietro, e speriamo di rispondervi rapidamente. Ecco, quindi noi siamo molto contenti dell'anno che ormai consideriamo praticamente finito e speriamo che le collezioni autunno-inverno che escono in gennaio possano essere gustose. Grazie, grazie di cuore, buona serata e buon tutto.